Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che avremo come sempre anche la poco invidiabile classifica e poi, come annunciato ieri, così il punto di una settimana anch'essa molto intensa sul fronte dell'economia internazionale, di, come dicono quelli che hanno studiato, del nuovo ordine mondiale. E tornerà per la prima volta quest'anno, se non ricordo male, l'uccellaccio Giulio Sapelli. Ma è ovvio che oggi, per quello che riguarda la cronaca, tengono banco due notizie soprattutto. Allora, una è un'indiscrezione, mi riferisco a Iliad, al gruppo francese di telefonia Iliad, che vorrebbe diciamo consolidarsi sul mercato italiano ed è interessato a crescere, oltre che con il doppio tentativo di rilevare Vodafone, poi comprata invece dalla casa madre di Fastweb, Swisscom, e di entrare anche in altre partite, adesso le ipotesi porterebbero a TIM. C'è un'indiscrezione per cui vi sarebbe un incontro al Ministero dell'Economia e Finanza tra alcuni esponenti dell'operatore francese di Iliad, appunto, e dirigenti del Ministero dell'Economia, non confermata questa indiscrezione dal Ministero dell'Economia. E poi ci sono altre discrezioni di un interesse per TIM, che a questo punto è senza la rete, perché ricorderete Sparkle è stata separata, per interesse, dicevo, da parte di fondi come CVC Capital Partners o Apax Partners. C'è stato anche un aumento degli obiettivi di prezzo, però il titolo è sotto pressione, e lo è tanto sotto pressione, nel senso che ci sono tanti acquisti, più 6,17% Telecom Italia in questo momento. Poi c'è Iveco che fa il botto, più 20%, ma qui è più facile la spiegazione: sono usciti i conti e i ricavi sono andati a 15,28 miliardi di euro, l'utile 570 milioni di euro, in aumento di 181 milioni rispetto al 2023, e verrà dato un dividendo di 33 centesimi di euro. Il titolo si è subito mosso dopo queste notizie, con un rialzo appunto fortissimo, adesso è a 13,93 euro, più 20%. Quindi 20% Iveco, 6% Telecom Italia e 5,70% invece il titolo popolare di Sondrio, e qui mentre B per banca fa meno 7,43%, e questa è l'altra notizia. Che cosa è successo? È successo che è arrivata un'offerta, come molti di voi ormai magari sanno, ma da parte della Biper, quindi Banca Popolare Emilia Romagna, su la Popolare di Sondrio, riammessa agli scambi, guadagnava moltissimo dopo l'offerta di Biper, non riusciva a fare prezzo, in borsa c'era un teorico più 7,80%, ne parleremo chiaramente di questo, faremo un piccolo approfondimento su questo, perché Biper ha lanciato un'offerta pubblica di scambio con un premio del 6,6%, valuta Sondrio 4,3 miliardi, cioè verrebbero assegnate 1,45 azioni di nuova emissione di Biper per ogni titolo di quello del gruppo valtellinese. Praticamente vorrebbe dire valorizzare le azioni 9,57 euro. Peccato che il titolo adesso valga 9,80 euro. E quindi vediamo quello che è già successo sul Monte dei Paschi dopo l'offerta con Mediobanca. Aumenta molto chi è oggetto, quindi la preda, e va a un livello appunto 9,80 euro. Perde molto il predatore Biper, meno 7,60% a 6,30 euro, quindi andando a falsare anche a questo punto il premio, perché ripeto, assomiglia, mutatis mutandis, all'offerta Monte dei Paschi su Mediobanca. Se il mercato ritiene congrua, si posiziona su quell'offerta; se ritiene che non sia congrua o che debba essere offerto di più, i due titoli divergono, cioè cala l'offerente e cresce molto quello che è l'oggetto dell'offerta, e quindi si allontana rispetto a quello che veniva, a quello che è stata l'ipotesi della Bipper. Ora io ricordo che dentro Bipper, cioè il ruolo fondamentale è Unipol da questo punto di vista, perché è azionista di ambedue. Ora, da questo punto di vista, dentro Bipper il 20% del gruppo Unipol, che ha, diciamo, costruito una quota potenziale che potrebbe portarlo al 24,5%, mentre dentro la Popolare di Sondrio c'è Unipol con il 20%, ecco perché diciamo il pivot è Unipol. Tra l'altro, già da tempo si parlava di Bipper e Popolare di Sondrio, perché erano rimaste un po' sole in tutto questo risico. E tra l'altro la Banca Popolare di Sondrio si è rivalutata del 47% in 6 mesi e Bipper del 44,8%. Allora, le risposte: non sarebbe un'operazione concordata, e quindi l'obiettivo di 1,45 azioni di nuova emissione per ogni titolo di quella valtellinese non è concordata. Il numero di Bipper, Gianfranco Papa, ha detto: l'operazione non è concordata, ma non la riteniamo ostile. Abbiamo lanciato un'offerta perché non c'è stata la possibilità di raggiungere un accordo concordato con l'altra banca. Sarebbe stato più semplice, ma non abbiamo visto questa possibilità. E poi Bipper interrompe in questo modo il cammino stand alone. Cosa vuol dire? Che stava da sola, sostanzialmente. E ci siamo dovuti muovere in uno scenario di risico bancario che sta creando banche più forti, anche per proteggere la nostra posizione. È chiaro che con tutto quello che è successo tra l'offerta BPM e soci, l'ingresso di BPM su Anima, ma anche su Monte dei Paschi, l'offerta Unicredit su BPM a sua volta, a quel punto l'offerta Monte dei Paschi su Mediobanca, con l'obiettivo molto probabile delle generali, resta in piedi l'offerta di Unicredit su Commerzbank, e Unicredit, oltre che giocare sul tavolo Commerzbank e sul tavolo BPM, è anche salita al 4,7% dentro generali. Beh, tutto questo movimento, anche abbastanza repentino, dovuto anche a buoni utili negli anni scorsi, con i tassi di interesse alti, i margini erano cresciuti, però dovuto anche a una, secondo vari aspetti, necessità di consolidamento. Comunque è ovvio che questo ha spinto a muoversi anche Bipper. Che poi l'operazione vada in porto o no, in questo momento il mercato ti sta dicendo di no, però vediamo. Dicevo, Bipper meno 7,50, Nexi meno 4, Fineco meno 3,80, come Inuit, Campari. A questo punto faremo un approfondimento, ce lo chiedete da tempo, abbiamo aspettato, abbiamo raccontato la vicenda Campari, l'addio del numero uno Bob Kunewitz, che era stato grande artefice della crescita di Campari, poi il manager scelto che si dimette dopo poche settimane. Però a questo punto il titolo è in forte difficoltà, meno 2,90%, Ferrari meno 2,70, Brunello Cucinelli meno 2, Moncler meno 2, Interpump meno 1,80. Tra chi va bene, in realtà i tre principali sono appunto Iveco più 20, Telecom più 6, Pop Sondrio più 5,70, poi c'è anche Buzzi Unicem più 2,80, Unicredit più 1,5. Mediobanca guadagna un altro 0,60% oggi. Mi chiedete del Monte dei Paschi, è fermo, quindi leggermente continua a aumentare l'effetto sconto, cioè se uno andasse a consegnare adesso in base a quell'offerta i titoli di Mediobanca andrebbe a perderci rispetto al valore di mercato, andrebbe a perderci se aderisse a quell'offerta, ora come ora. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, il canale 246 del digitale terrestre. Segnalo, visto che non l'ho dato, l'indice complessivo di Piazza Affari fa meno 0,21%, mentre Londra meno 0,46%, Parigi meno 0,50%, Francoforte meno 0,40%, Nasdaq meno 0,80%, Dow Jones meno 0,40%, Standard & Poor's meno 0,40%, Milano perde un po' meno delle altre borse europee per appunto l'andamento fortissimo di Iveco, Telecom e Pop Sondrio. Oh. dice: ma certo che è concordata, Unipol è il socio di maggioranza sia in Biper che Sondrio. E vabbè, questo non vuol dire che sia, ma ne parleremo tra un attimo. Chiedete di altre notizie su quello che riguarda il caso Iveco. Allora, su Iveco ho detto, ma comunque lo dico volentieri, non ci sono problemi, ci sono due elementi. Uno è un dato di mercato molto forte, perché l'utile è cresciuto, ha fatto insomma quasi un 20%, 30% in più rispetto al 2023. Poi la borsa si è anche entusiasmata sul fatto che il consiglio di amministrazione di Iveco stia valutando di separare quest'anno l'attività difesa con i marchi di VUA e Astra, con uno cosiddetto spin-off per semplificare la struttura del gruppo. Però attenzione, il primo elemento di forte spinta è stato dovuto ai conti, poi l'ipotesi di spin-off, per carità. Ma attenzione, sono i conti. Chiede se con l'andamento di oggi della borsa. Allora, ieri l'abbiamo raccontato, Piazza Affari ha toccato il record dal 2008, quindi dalla crisi Lehman Brothers. Oggi c'è un meno 0,16, adesso siamo comunque sopra i 37.000 punti, quindi direi che se non siamo a record dal 2008 ci siamo sempre vicinissimi, quindi non è cambiato molto. Gli altri mercati invece, partiamo da quelli valutari che dopo le varie tensioni osserviamo, siamo tornati a osservare, ma devo dire fermo, l'euro su dollaro 1,03. Altri mercati che ci danno un po' di apprensione, mettiamo che sono quelli energetici. Allora, e qui la situazione non è buona, lo dico subito, non tanto per il petrolio, come ricordiamo sempre, il petrolio in questo periodo 71,4, WTI 75, il Brent è in linea con i mesi scorsi, i prezzi alla pompa sono rimasti invariati. No, è il gas e di conseguenza anche il prezzo dell'elettricità sul mercato libero del PUN a dare preoccupazioni. Oggi ha fatto un altro più 2% d'AMSA, ma il punto è che è quasi a 56 euro a megawattora, un anno fa era 32, stiamo arrivando al doppio quasi. E il prezzo dell'elettricità, il PUN, è a 155,5 euro a megawattora in Italia, un anno fa era 93, ecco perché diciamo ci stiamo avvicinando a 60% di costo dell'elettricità sul mercato libero. Allora, per quello che riguarda gli stoccaggi di gas, va detto che a gennaio 2025 sono tornati a livello di fine gennaio 2024, sopra la media degli ultimi 6 anni e anche sopra i valori degli anni della pre-crisi energetica. Quindi la tendenza, si è interrotta la tendenza, che invece è andata avanti negli altri paesi europei, a svuotare gli stoccaggi a scapito dell'import, e quindi diciamo non ci sono grossi problemi dal punto di vista italiano, anche perché la produzione nazionale ha beneficiato della progressiva entrata nel regime dei giacimenti di Argo e Cassiopea, e questo ha permesso di ridurre il ricorso allo stoccaggio. Quindi siamo a livello di scorte fine gennaio 2025 uguale a fine gennaio 2024. Allora, qui non penso sia il tema del boicottaggio visto per esempio in Germania e in Francia sulla Tesla, ma in Cina le vendite di Tesla sono scese dell'11,5 per cento, questo grazie soprattutto alla concorrenza da parte della cinese BYD, che invece è salita del 47% come vendite a 300.000 auto. E nel frattempo negli Stati Uniti l'amministrazione Trump ha deciso di fermare un investimento da 5 miliardi di dollari per costruire stazioni di ricarica per veicoli elettrici, intimando agli stati di non spendere i fondi federali precedentemente loro assegnati nell'ambito del programma NEVI. Ora è strano perché questa mossa penalizza la Tesla, era ampiamente annunciata, però è strano perché insomma, sappiamo il ruolo che ha Elon Musk dentro il governo Trump. Però è chiaro che Elon Musk ha puntato tutto con la Tesla sull'elettrico, sul full elettrico. Comunque ci sono dati buoni degli Stati Uniti sui disoccupati calati al 4% e la fiducia dei consumatori però è scesa al livello più basso da 7 mesi a questa parte. Alcuni dipendenti del governo hanno fatto causa contro lo smantellamento di USAID e quindi l'Agenzia Americana per la Cooperazione Internazionale, ma Trump ha rilanciato, ha detto USAID sta facendo impazzire la sinistra radicale, va bene, i soldi sono stati spesi in modo così fraudolento che è completamente inspiegabile, la corruzione a livelli raramente visti prima, va chiusa. E poi la Casa Bianca ha ordinato di chiudere tutti gli abbonamenti, tutti i contratti con i media, il taglio degli abbonamenti, vabbè. Vediamo l'Europa. Ursula von der Leyen ha annunciato che verrà presentato il Clean Industrial Deal entro fine mese, quel tentativo di tenere assieme il Green Deal ma non mortificando la produzione industriale europea. Ha detto von der Leyen: noi abbiamo bisogno della transizione ma dobbiamo essere flessibili e pragmatici. Sono d'accordissimo, l'unica cosa che non è stata fatta nel vecchio Green Deal era flessibilità e pragmatismo e coniugare tutto ciò con la competitività. Abbiamo parlato già ieri del fatto che l'Europa stia valutando due cose: intanto di levare, alleggerire moltissimo tutte le multe previste per le case automobilistiche in base alla produzione di auto motore quattro tempi endotermico nel 2025, che avevano di fatto bloccato la produzione anche in Germania perché era meglio non produrre che beccarsi quelle multe, oppure portato a comprare quote diciamo green da Tesla che non emette per non incorrere le multe, e poi l'idea di consentire anche dopo il 2035 la produzione di vetture ibride plug-in, quindi la parte, qualcuno mi ha contestato la definizione, insomma più forte nelle plug-in, abbiamo spiegato, dove c'è una componente elettrico più forte. Molti hanno criticato la decisione dicendo guardi che le plug-in poi in realtà uno può usarle anche solo col motore a combustione, pesano di più, ho capito, io prendo il dato politico, e cioè che siamo usciti dal mantra solo elettrico, siamo usciti. Secondo queste indiscrezioni si esce dal mantra solo elettrico dal 2035 e si inizia ad andare verso un processo di neutralità tecnologica, e quindi chi se ne frega come, basta arrivare a una riduzione drastica delle emissioni. Allora, poche altre notizie, c'è la produzione industriale tedesca che va ancora male, a dicembre meno 2,4%, va bene quella spagnola più 0,7%, ma sappiamo che la Spagna è l'eccezione positiva in questo periodo nella manifattura e nel PIL europeo. Andiamo su meteo, pubblicità, poi un paio di notizie in breve, un piccolo approfondimento sul l'offerta lanciata da Beeper su Popolare di Sondrio e poi la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Oh. Open your mind. Oh. We'll be right back.
17:34 minuti, due notizie in breve, dicevo, scambio di visioni, di battute tra la Lega e il vice ministro dell'economia e finanze Maurizio Leo. Il tema qual è? La Lega dice che il concordato ha dato risultati scarsi e saranno ancora più scarsi quelli del 2026-2027, quindi bisogna rivedere il meccanismo, ha detto l'esponente della Lega Alberto Gusmeroli, suggerendo che cosa? Una nuova rottamazione delle cartelle, imposti, contributi e tasse che sono stati dichiarati ma non pagati in 120 rate, senza anticipo e senza sanzione e interesse. Leo ha detto: noi non siamo contrari, ma qui il problema è un problema di risorse, dobbiamo essere molto cauti sulle risorse finanziarie. Poi il ministro Urso ha convocato il tavolo sull'auto per il prossimo 5 marzo, questo però nel giorno in cui, secondo i sindacati, la Stellantis, la fabbrica Stellantis di Cassino Plant si fermerà di nuovo dal 13 al 24 febbraio. Dice dal gruppo: ci sono pochi ordini, lì si producono l'Alfa Romeo Giulia, l'Alfa Romeo Stelvio e la Maserati Grecale, nello stabilimento in provincia di Frosinone, a Cassino. E tra l'altro lo stabilimento sta lavorando da oltre un anno su un solo turno, quello del mattino, il turno del pomeriggio sospeso, e circa 2000 dipendenti dell'impianto stanno lavorando a rotazione, ma appunto torna lo stop e la cassa integrazione. E poi una nota della First CISL che dice: attenzione anche a fronte delle sinergie e quant'altro, insomma, le banche hanno chiuso 508 sportelli nel 2024, quasi nella metà dei comuni ormai è senza una presenza di una banca, e nuovi tagli potrebbero arrivare dal risico in corso nel settore. Questo rischia di aumentare l'esclusione sociale. Ecco perché noi seguiamo sempre con interesse il progetto delle Poste Italiane, quello per andare a creare nei comuni con meno abitanti una, diciamo così, non è solo uno sportello postale di più, perché è anche un internet point, c'è il postamat e quant'altro, perché è ovvio che le banche agendo, ma anche le poste ci mancherebbe, ma le poste offrono anche altri servizi. Io temo che nel mondo bancario, andando sempre di più verso una consulenza e meno verso il servizio classico, perché c'è l'online, perché il tema del taglio degli sportelli andrà avanti. Io mi riferisco solo a parte della clientela retail, certo poi col tema della consulenza per i prestiti e gli investimenti. Ma restiamo in tema di banche, e di nuovo speravo di non doverlo disturbare questa settimana, è Luca Davide, il Sole 24 Ore. Buonasera Luca.
Non disturbi mai, un saluto agli ascoltatori.
Buonanotte, ma stai facendo gli straordinari tu e tutti i colleghi della finanza, perché insomma da quando è ripartito l'anno, dal fine anno scorso, inizio anno nuovo, si è mosso più in due mesi che negli ultimi quattro anni a memoria, no? Nella vecchia, quella che a volte veniva chiamata foresta pietrificata, qua mi sembra che sia la foresta fluorescente soprattutto. Allora, oltre all'offerta di BPM sul monte, l'operazione BPM sul Monte dei Paschi, dopo l'offerta di Unicredit su BPM, che aveva già fatto un'offerta su Commerzbank, dopo a quel punto l'offerta di Monte dei Paschi su Mediobanca, con obiettivo probabilmente finale di arrivare a Generali, e dopo che Unicredit a quel punto si è presa il 4,7% di Generali, come dire, un mattone importante, qualunque cosa capiti diventi elemento pivot. E mentre appunto Unicredit sta cercando di capire, ha chiesto al governo di dare valutazione su Golden Power o no, sull'offerta lanciata su BPM, c'erano due banche che erano rimaste fuori dai giochi, o meglio tre, se vogliamo mettere anche il gruppo bancario assicurativo Unipol, BPR e Popolare di Sondrio. Unipol in questo caso è il primo azionista sia della Popolare di Sondrio con il 20, ma potrebbe arrivare al 24,6, della Biper, e Unipol è anche il secondo azionista primo azionista della Popolare di Sondrio, il 19,7%. Allora, È chiaro che questa operazione, visto che uno impollava il 19,7 di Sondrio e il 19,8 di Biper, potendo arrivare fino al 24,6, non poteva non avvenire senza via libera di Cimbri. Qual è l'obiettivo e soprattutto la reazione della borsa? Perché l'offerta è di 1,45 azioni di nuova emissione. Insomma, l'offerta valorizza a 9,57 euro il titolo popolare di Sondrio. Peccato che il mercato in questo momento, così do anche l'ultima quotazione, la Pop Sondrio abbia chiuso con un 5,40% di rialzo a 9,77 euro, quindi sopra il livello offerto, ma soprattutto Biper abbia perso il 7,60 a 6 euro, e l'ultimo prezzo è chiuso a 6,37 euro. Luca.
Allora sì, diciamo che la mossa di Biper su Sondrio era sicuramente nell'area da tempo, però è anche vero che ciò che è successo negli ultimi tre mesi sul mercato italiano, con appunto quattro offerte lanciate, una tentata scalata in Germania di Unicredit, ha fatto sicuramente da detonatore. Biper fa questo passo su Sondrio, mette sul tavolo 4,3 miliardi che evidentemente al momento sembrano non sufficienti agli occhi del mercato, poi si vedrà ovviamente come andranno le cose. Oggi l'amministratore delegato di Biper è stato chiaro dicendo: questo è un prezzo giusto, un prezzo che incorpora già un certo appeal speculativo che la banca di Valtellinese ha accumulato nel tempo, perché da tempo si parlava appunto di un interesse che ci poteva essere in vista di un inevitabile risico nel settore che avrebbe prima o poi coinvolto anche la banca, certo, appunto Valtellinese, e infatti ciò è avvenuto. Ora cosa succederà? Sicuramente non si può prescindere, come dicevi giustamente te, dal fatto che Unipol sia il primo azionista in entrambe le banche e che al di là di dialoghi più o meno informali che ci possono essere stati e che sicuramente vengono smentiti, comunque rimane oggi un attore decisivo, il motore che potrebbe insomma in qualche modo permettere il buon esito dell'operazione. Perché? Perché Biper ha fissato l'asticella di adesione e di successo, il buon esito dell'operazione si realizzerà qualora ci fosse un'adesione anche solo del 35% da parte dell'azionariato di Sondrio, essendo appunto già solamente Unipol al 20%. Basterebbe un minimo supporto dei fondi già per far sì che questa operazione veda la luce. Poi in realtà l'obiettivo è anche salire al 50% e così procedere alla fusione. C'è una razza industriale molto forte, che è quella alla base comunque del percorso che ha portato Unipol a mettere le mani su entrambe le banche. Sono due banche che non hanno una sovrapposizione territoriale, praticamente ci sono 8 sportelli in eccesso, quindi è nulla rispetto a tante altre operazioni che stiamo vedendo oggi. Ci sono diverse fabbriche prodotto in compartecipazione, c'è una territorialità molto radicata da parte di entrambe, insomma si andrebbe a creare sicuramente un polo bancario industrialmente sensato. Ora è evidente che ci sarà però da fare i conti con una consueta, diciamo così, tradizionale resistenza da parte di Banca Popolare di Sondrio all'idea di poter perdere la storica indipendenza che questa banca ha sempre mostrato di voler mantenere. Ricordiamoci, sin dai tempi della riforma delle popolari, Sondrio è stata l'ultima a cedere a questo obbligo, ha fatto opposizione una dietro l'altra. Questa volta insomma si vedrà se scenderà a più miti consigli. Oggi c'è stata già una prima reazione, dal board è arrivata l'indicazione e quantomeno la sottolineatura che l'OPS da parte della Banca di Modena non è stata concordata e che quindi né sollecitata in alcun modo. Dall'altra parte però Biper getta in qualche modo, tende la mano, diciamo così, sottolinea che comunque non è da considerarsi ostile, anzi si mostra addirittura
Papa ha detto noi abbiamo provato a raggiungere un accordo concordato, sarebbe stato più semplice, ma non abbiamo visto questa possibilità. Ti chiedo un'ultima cosa, Luca, poi passo alla classifica, la poco immediabile classifica. Allora, mentre lo dico col massimo, diciamo, non me ne frega nulla delle partite, ma inteso come a livello personale, ma mentre nell'operazione Monte dei Paschi su Mediobanca, dove appunto il mercato ha iniziato a divergere dall'offerta e tuttora resta questa differenza tra l'offerta e quello che poi il mercato valuta. C'era stata l'obiezione di alcuni di le due banche fanno due cose diverse e quindi il profilo industriale era meno chiaro, secondo Montepaschi molto chiaro, secondo altri meno, perché una è una banca classica retail, l'altra fa la banca d'affari, gestisce patrimoni, alti patrimoni e quant'altro. Qui, come tu ricordavi, sembra un pochino più lineare, non è un giudizio di valore, è un giudizio di fatto. L'operazione sono poco sovrapposte e quindi andrebbero a coprire aree diverse. Un po' quello che era stato detto a suo tempo quando UniCredit lanciò l'operazione su BPM, si disse BPM è molto forte nel nord, Lombardia ma non solo, anche Veneto, UniCredit è meno presente lì. Allora, come dobbiamo leggere la reazione di mercato? Ci sono sempre due possibilità, anche nel caso Monte dei Paschi, Mediobanca, o il mercato ti sta dicendo guarda che il prezzo offerto è troppo poco, devi offrire, oppure può essere una bocciatura dell'operazione.
No, sicuramente il mercato cosa fa? Il mercato prova a mettersi avanti. Siamo in una fase in cui praticamente tutte le operazioni che sono state lanciate mostrano un premio risicatissimo per sì, non dire inesistente, e quindi il mercato prova a immaginare che ci possa essere un primo abbordaggio e quindi poi con una prospettiva di possibile rilancio. Quello che si è visto ai tempi di Intesa con Unibanca in fin dei conti fu questo. Bisogna capire poi se effettivamente questo accadrà, però intanto il mercato sta provando a immaginare questa operazione. È evidente che oggi i titoli si stanno allineando ed è quindi anche una prima inevitabile reazione. Ricordiamo che Sondrio è cresciuta moltissimo in questi ultimi sei mesi, con una crescita del 55%, quindi insomma è andata davvero molto molto lontana. Ovviamente secondo me ci sarà da vedere nei prossimi giorni come si stabilizzeranno in qualche modo i titoli, lì si capirà anche meglio ovviamente che cosa potrebbe accadere successivamente.
Oh, guarda che bel programma, dai massimi sistemi, le strategie, il risico bancario, l'assetto finanziario, assicurativo, bancario, del risparmio degli italiani, dell'obbligo di Stato di questo paese, nel ringraziare Luca Davi, alla poco invidiabile classifica.
La classifica della settimana.
Dunque, partiamo con una buona notizia, e lo facciamo quando riusciamo, è una buona notizia generale, perché sapete che la Sicilia, e anche oggi spesso, è rappresentata nella nostra poco invidiabile classifica, quindi con molto piacere sottolineo alcune notizie, e le sottolineo anche perché nella vita, quando è possibile, è bello anche verificare le cose con i propri occhi, e cioè uno slancio, una rinascita che sicuramente sarà macchia di leopardo, poi avremo la Sicilia di nuovo in altri casi, però sarebbe anche sbagliato qualunquista, e totalmente qualunquista, dire sempre che tutto va male, non si muove nulla. Abbiamo visto negli anni scorsi che comunque il nostro mezzogiorno, il sud, ha avuto tassi di crescita anche nell'export più forti della media nazionale, partiva da livelli più bassi ovviamente, però la percentuale è stata più forte. C'è un salto, a mio avviso, di qualità, anche qui può essere macchia di leopardo, una capacità di trasformare il turismo in un'industria vera e propria e non in un'accoglienza mordi e fuggi. Ci sono state iniziative importanti in varie città del nostro mezzogiorno di riqualificazione urbana, e vorrei citare il caso di Palermo per due motivi. Uno, perché nel rapporto mondiale su quali sono le città preferite dai cosiddetti nomadi digitali, che però sono persone che si spostano, si trasferiscono, non fanno mica Airbnb in una città, sviluppano startup, beh, la prima città italiana scelta a livello mondiale dai nomadi digitali, nonché quella che ha avuto il maggior numero di startup innovative, è Palermo. Palermo ha visto crescere le startup innovative di quasi il 4%, nel resto d'Italia hanno fatto meno 7%. Gli occupati sono cresciuti del 7%, quattro volte oltre la media nazionale, ed è la città più attrattiva. Chiaro, al primo posto c'è Abu Dhabi, Miami e Barcellona, però la prima italiana è Palermo, tant'è che non è ancora un numero enorme, ma ci sono almeno 1000 imprenditori nomadi digitali che si sono trasferiti principalmente dagli Stati Uniti, Germania e Polonia a Palermo. Ora, chiunque, e tra l'altro alla fine dell'anno scorso ai cantieri culturali della Zisa c'è stata una platea di quasi 100 startup e investitori da 22 paesi con milioni di dollari in portafoglio per dare via al Mediterranean Startup World Cup. Ora, chiunque abbia visto Palermo recentemente potrà criticare l'eccesso di street food, e il fatto che la bucceria ormai sia semplicemente tanti ristoranti, non sia più un mercato. Però attenzione, da quando è diventata patrimonio UNESCO, da quando è stato chiuso il traffico nell'area del centro storico, chiunque vada a Palermo in questi mesi, ci sia andato, noterà una vivacità, altro che lo spopolamento che tu vedi a Firenze, complici gli Airbnb, o in altre città completamente schiacciate dall'overtourism. C'è una grandissima fioritura e nascita di esercizi commerciali che, per carità, in alcuni casi saranno anche street food, ma in molti casi sono bar, ristoranti, giovani. Dovunque viene scelta sempre di più dagli stranieri che vogliono studiare e passare un anno in Italia, cosa che era, a mio avviso, impensabile 20 anni fa, se l'avessi detto a 30 anni fa. E poi ci sono tutto un insieme di interventi. Avremo ospite, lo cercheremo, per esempio il manager dell'autorità di sistema portuale, Pasqualino Monti, perché quello che sta avvenendo nel porto, diciamo, di Palermo è una riqualificazione unica. Chiunque di voi può andare a vederlo. È stato svuotato il porticciolo, quella cosiddetta spiaggetta di Sant'Erasmo, dal degrado, sono stati riqualificati tutti i moli e anche con centri congressuali. L'orto botanico, bellissimo, adesso non voglio andare indietro nella storia, ma insomma, l'orto botanico è stato completamente riqualificato, il belvedere di Palazzo Butera è diventato un investimento. Allora, perché lo dico? Perché poi il Foro Italico Umberto I, che è quell'area grande, verde, che è al confine della città antica sul mare, è stato ripulito, pavimentato e abbellito, e quindi c'è una passeggiata. Non sto dicendo che vada tutto bene, non sto dicendo che non ci siano problemi di grado, però è anche giusto, soprattutto per gli abitanti del resto d'Italia che non frequentano Palermo, ricordare quando e citare quando vedi oggettivamente un salto di qualità rispetto ai decenni passati, e anche una vivacità che non si vede in altre località italiane. Avremo ospite il manager dell'autorità portuale, perché una grossa fetta di questa riqualificazione è stata fatta grazie anche alla riqualificazione dell'area portuale. Quindi allora il problema era il traffico. Sì, ho capito. Guardi, barbieri, camerieri, cuochi, pizzaioli. Allora, senta una cosa, non è che si può sempre avere tutto, però io preferisco vedere assolutamente la nascita anche di ristoranti, poi che alcuni siano turistici, ho capito, ma non stiamo parlando dei livelli raggiunti, ahimè, da altre città che adesso cercano di combattere gli esercizi commerciali, quindi mordi e fuggi, penso a Venezia e quant'altro. Poi voglio dire, e ci sono tanti locali che hanno aperto dove lavorano giovani, dove sono presenti molti giovani, dove mi raccontano penalisti che lavorano a Palermo che il pizzo, per fortuna, stia via via scemando, anche perché quando c'è un'esplosione economica e un rischio così forte dal punto di vista penale, per fortuna non diventa quasi antieconomico. Dai. Qualcuno dice, ma lei, mentre c'è un scosso terremoto, tu, ho capito, ma non è che possiamo, sto parlando di Palermo, degli investimenti degli ultimi anni. Comunque, e ben venga, sono molto contento per Palermo. Detto questo, io resto in Sicilia per il quinto posto, è molto veloce, mi chiedo l'opportunità. Allora, uno può anche non essere d'accordo, ma se si chiede un'opinione a un direttore generale, che nel caso specifico è il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, e lui esprime la sua opinione, la cosa secondo me più sbagliata che puoi fare è cacciarlo perché non ti piace la sua opinione, e così non si va da nessuna parte. Allora, lui si chiama Franco Calogero Fazio, è stato audito dal Consiglio Comunale di Messina. Su che cosa? Sul ponte sullo stretto. Ho detto mille volte, per me il ponte si può anche fare, vediamo i costi, però sistemiamo e andiamo avanti con la rete infrastrutturale siciliana e vediamo di capire la fattibilità. Lui che cosa ha detto? Lui ha detto, guardate, le autostrade siciliane non reggerebbero al passaggio dei mezzi necessari per costruire il ponte sullo stretto di Messina e le infrastrutture dell'isola non sono comunque pronte a sopportare il nuovo traffico eventualmente generato dalla messa in funzione della grande opera. Allora, uno poteva obiettargli, va bene, c'è un piano di altre strade, autostrade, potenziamento delle autostrade, lo capisco anch'io, che se improvvisamente fai un ponte e non allarghi la rete autostradale ti si crea un imbuto immediato, visto che in questo momento c'è il traghetto. E lui poi mette in guardia sul traffico che verrebbe generato sulle autostrade lato Messina e aggiungo io anche lato Reggio Calabria della movimentazione delle merci. Ha detto solo questo, non ha detto che cavolata il ponte, che brutto che è il ponte, boicottiamo il ponte. No. Allora, il consiglio di amministrazione dell'organismo che gestisce alcuni tratti autostradali dell'isola, appunto la 20 Palermo-Messina, ha avviato un procedimento di contestazione che prelude al licenziamento, alla risoluzione dell'incarico. E quindi sarà defenestrato dall'ente della regione siciliana, il CAS. Lui aveva detto, la rete autostradale siciliana non sarà in grado di sopportare l'aggravio di traffico di mezzi pesanti durante la lunga fase di cantiere, né il nuovo traffico di mezzi pesanti leggeri derivanti dal ponte stesso una volta costruito. Ok, lui ha detto, avete travisato, ho messo in guardia su alcuni pericoli, ma voglio dire, ma è il tuo lavoro mettere anche in guardia, attenzione, siamo sicuri, facciamo uno studio di fattibilità. No, Schifani, presidente della regione, ha detto, sono stato molto colpito da queste dichiarazioni, che condivisibili o meno, credo che necessiterebbero di una verifica dell'organo amministrativo. Una cosa è certa, il ponte si farà. Il governatore poi ha chiesto al suo assessore Alessandro Ricco di essere informato tempestivamente sull'iter della sospensione ed eventuale risoluzione dell'incarico del dirigente. Mamma mia, quanta severità per un dirigente che ha detto attenzione, ci sono forti dubbi su quanto reggano le autostrade con tutta la fase di cantiere e poi sul traffico che verrà inondato. Non mi sembrava una frase così da pazzi, capito che il ponte si farà. E Schifani, ma che fare? Sospendiamo uno, lo licenziamo perché si è permesso di dire che forse se improvvisamente transitano centinaia di tir l'autostrada a Messina non è fatta così. So che si sta facendo la Messina Palermo e anche la parte, diciamo, ma non ha detto il ponte crolla. Cosa facciamo? Che ogni volta che uno viene audito deve dire il ponte va benissimo, che bello che il ponte, viva il ponte, viva il ponte, viva la diga, di cui ci occuperemo fra un attimo dopo il GR24.
Le 18 e un minuto.
GR24, il sole 24 ore.
Terremoto di forte intensità in provincia di Messina, avvertito anche in altre parti della Sicilia. L'Italia non firma il documento di condanna alle sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Hamas annuncia consegnata la lista dei 3 ostaggi israeliani che saranno rilasciati domani. Calcio, riparte la Serie A stasera come Juventus. Buonasera da Sergio Nava. In apertura del terremoto che questo pomeriggio ha colpito la Sicilia al largo delle isole Eolie, il terremoto avvertito fino in Calabria e di magnitudo tra 4.8 e 5.3, come spiega l'INGV. Sentiamo il servizio.
Alle 16.19 una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro nella zona delle Isole Eolie in provincia di Messina ad una profondità di soli 17 chilometri. Il sisma è stato nettamente avvertito non solo nel messinese ma anche a Catania, Palermo, persino a Reggio Calabria. Tanta la paura della popolazione residente nel messinese dove la scossa è stata avvertita nitidamente soprattutto nei piani alti dei palazzi, mentre ad Alicudi e Filicudi la gente è scesa in strada ma non si registrano feriti o danni. A seguito della prima forte scossa, dopo circa 20 minuti sono seguiti altri eventi sismici di minore intensità di magnitudo compresa tra 2.5 e 2.9, sempre nell'area della costa siciliana nord orientale. La situazione è monitorata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci sono anche i big europei, Germania, Francia, Spagna e la Gran Bretagna, ma non l'Italia, tra i firmatari della dichiarazione congiunta dei 79 paesi membri della Corte Penale Internazionale che criticano le sanzioni americane all'organismo internazionale, sostenendo che comprometterebbero gravemente tutte le situazioni attualmente sotto inchiesta, poiché la Corte potrebbe dover chiudere i suoi uffici sul campo, oltre ad aumentare il rischio di impunità per i crimini più gravi e minacciare di erodere lo Stato di diritto internazionale. Intanto è arrivata anche la risposta della presidente della Commissione von der Leyen all'ordine esecutivo firmato da Trump contro la Corte dell'AIA. La CPI garantisce la responsabilità per i crimini internazionali, dà voce alle vittime in tutto il mondo, deve poter perseguire liberamente la lotta contro l'impunità globale, scrive la presidente della Commissione. Le sanzioni alla CPI minano il sistema di giustizia internazionale, afferma Bruxelles. Anche l'ONU chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni alla Corte, un danno alla nostra indipendenza, così la Corte Penale Internazionale aveva condannato la decisione americana. American Federation of Government, il più grande sindacato dei dipendenti federali statunitensi, e American Foreign Service Association, un'associazione di lavoratori del Dipartimento di Stato, hanno fatto causa all'amministrazione Trump contro il tentativo di smantellare USAID, la storica agenzia americana per la cooperazione internazionale. E ora in Medio Oriente, dove la portavoce dell'ala militare di Hamas ha annunciato che l'organizzazione ha inoltrato ai paesi mediatori la lista dei 3 ostaggi che saranno rilasciati domani nell'ambito dell'accordo con Israele. In Italia, sul caso Paragon interviene il ministro Salvini, sembra in corso un regolamento di conti all'interno dei servizi, dice il leader leghista. Sentiamo il servizio.
Mentre resta da chiarire chi abbia utilizzato lo spyware Grafite per spiare i telefonini di attivisti e giornalisti come il fondatore di Mediterranea Casarini o il direttore di Fanpage Casellato, Palazzo Chigi rimane chiuso nel massimo riserbo, limitandosi a escludere responsabilità dei nostri apparati di sicurezza, sui quali invece punta il dito il vice premier Salvini.
Sicuramente un momento di chiarezza in quelli che paiono regolamenti di conti interni all'interno dei servizi di intelligence che svolgono un ruolo fondamentale per la stabilità, la sicurezza e la democrazia del paese è fondamentale.
Parlando di regolamenti di conti dentro i servizi, ci si riferisce solo a ciò che leggiamo sui giornali, alla nota con cui il Carroccio prova a correggere il tiro, ma le opposizioni, dai 5 Stelle ad AWS, parlano di scenari inquietanti su cui sia Salvini che Meloni devono riferire in Parlamento, dice la Dem Elie Schlein. L'ennesima sparata di uno che i suoi stessi alleati chiamano bimbo minchia o ha detto il vero? La Premier chiarisca, dice anche il Verde Bonelli. Che sia una barba finta infedele o la fuga in avanti di qualche procura, dove pure sarebbe stato disponibile lo spyware, delle risposte potrebbero arrivare dall'indagine affidata all'Agenzia per la Cybersicurezza. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
In chiusura al calcio, torna stasera in campo la Serie A alle 20.45 in programma l'anticipo di campionato Como Juventus. 18, 5 minuti e 48 secondi in questo istante, è tutto per questa edizione. La linea torna a Focus Economia, GR24 si aggiorna alle 19.
Ciao, sono Patrick Dempsey. Scegli prima assicurazioni per la tua auto. Dicevo, scegli prima assicurazioni per la tua auto, moto, casa e famiglia. E... No, 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 ma no. E dai, lo so, sei un cliente prima, ma lasciami finire.
Come prima. Per prima, vieni davvero prima di tutto. Anche di Patrick. Scegli prima assicurazioni su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio promozionale prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
Questo è Aspria Arbor Club. È spingersi oltre scoprendo nuovi orizzonti. È tracciare nuove rotte un passo alla volta. È seguire il ritmo del tuo corpo. Noi siamo Aspria. Questa è la nostra idea di benessere. Visita aspria.it/radio e scopri il nostro abbonamento flessibile.
Il Sole 24 Ore compie 160 anni e vogliamo festeggiare insieme a te. Raccontaci il tuo ricordo più bello, il significato che il Sole 24 Ore ha per te in 160 caratteri. I ricordi più emozionanti dei lettori e delle lettrici saranno selezionati per diventare i nostri opinion reader e protagonisti della campagna celebrativa. Vai su ilsole24ore.com/opinionreader. Inviaci il tuo racconto e il legame unico che hai con noi.
Focus Economia.
Di 18:07, di nuovo con la poco invidiabile classifica. E dopo questa vicenda, a mio avviso disarmante, del dirigente delle autostrade siciliane, che adesso va verso il licenziamento per avere detto, avanzato dei dubbi sulla sostenibilità del traffico per il ponte, traffico sia per costruire ponte e quindi tutti i mezzi che serviranno, ma anche il traffico che verrebbe creato dalla messa in funzione della grande opera. Ripeto, non mi sembra che abbia detto chissà che cosa, ma subito è arrivata l'iniziativa, è stato deferito, adesso verrà probabilmente la contestazione per lui della risoluzione dell'incarico. Se ne è occupato lo stesso presidente della regione Schifani, a cui invito, visto che oggi abbiamo iniziato parlando molto bene di Palermo, della rinascita, vale anche per altre città. Ho citato Palermo perché c'era una notizia anche sulla prima meta italiana a livello mondiale per i nomadi digitali e anche gli start-upper. Ecco, si poteva anche usare, immagino che verrà usata la stessa severità per quello che ha scoperto l'INPS, scusatemi, in Sicilia. Hanno controllato 45 strutture, 45 case di riposo. Bene, sapete quante persone erano in regola per ogni struttura? Nel migliore dei casi un dipendente, cioè uno era in regola. In alcuni casi il 100% era irregolare. Lo ha detto il direttore generale dell'INPS siciliano Sergio Saltalamacchia. Delle 45 strutture visitate, in molti casi con la partecipazione dei carabinieri, dei servizi ispettivi dell'ASL, solo una è risultata regolare. Scusatemi, solo una struttura su 45 regolare, ho sbagliato io. Due ispezioni sono ancora in corso. Ovunque si riscontravano ore di lavoro non dichiarate, straordinarie non pagate, retribuzioni inferiori ai minimi, pagamenti non tracciati. È estremamente diffuso il lavoro nero, come pure le violazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo del lavoro. Nei casi più gravi è stato contestato anche il reato di caporalato dentro una struttura, dentro una casa di riposo, caporalato. Nel complesso l'operazione ha portato all'accertamento di oltre 2 milioni di euro, incluse sanzioni, alla scoperta di 90 lavoratori in nero. Sono stati annullati 19 rapporti, 7 dei quali riqualificati. Non pochi di questi soggetti in nero risultano anche avere indebitamente percepito prestazioni come la NASPI, il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione. In molti casi, aggiunge l'INPS, non abbiamo chiuso la struttura per non mettere a rischio gli anziani ospiti. Ecco, mi sembra un po' più grave che su 45 case di riposo 44 siano irregolari che non il dirigente che si permette di dire: attenzione, potremmo avere un grosso problema col ponte per l'aggravio di traffico di mezzi pesanti durante la lunga fase del cantiere e per la gestione di mezzi pesanti leggeri derivanti dal ponte stesso, no? Così. Ma siccome, come avevo preannunciato, forse non mi ricordo più onestamente, la classifica oggi è in forma un po' ridotta, perché abbiamo avuto anche l'approfondimento su Biper che lancia l'offerta sul Popolare di Sondrio, vado rapidamente a chiuderla con un'unica grande paginata, terzo, quarto, secondo e primo. Non parlerò della diga, c'è una diga, ho detto prima, vive la diga, ne parliamo la prossima volta, c'è una diga. Ogni volta che parliamo di dighe andiamo all'Italia della lira, all'Italia, cioè questa è una diga che da 33 anni tra Puglia e Molise si dovrebbe costruire, ma oggi niente diga. E andiamo su il tema sanitario, che non mollo, perché io capisco che il paese o la politica si occupa di tutt'altro, ma non mollo il tema sanitario. Allora, qui abbiamo il rischio peggiore, sembrava la barzetta, qual è la peggior cosa che può capitare se vai in ospedale? È di ferirti in ospedale. Qui c'è un ospedale che adesso trovo, è a Livorno, eccolo qua. L'ospedale è l'ospedale di Livorno in via Petrarca. Allora, che cosa è successo? Intanto è oggetto di eterni rinvii. Adesso il governatore Gianni ha detto che ci dovremmo esserci. Qualcuno dice che l'ospedale di Livorno è la Salerno Reggio Calabria della sanità italiana. E quindi praticamente l'accordo di programma del 2020 che stanziava risorse per 250 milioni è rimasto sospeso, prima per la pandemia, poi per l'aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina e poi l'ipotesi di dirottare parte delle risorse destinate all'edilizia ospedaliera sui progetti del PNRR. Adesso la regione è ottimista Il percorso è segnato, dice il sindaco Luca Salvetti, e non si torna indietro. Beh, anche perché non siete mai partiti, è difficile tornare indietro. Non ci saranno ritardi, ce lo auguriamo, gli anni di attesa sono tanti. Peccato che in questo momento gli infermieri del sindacato dicono è meglio lavorare in un container come quelli di Pontedera rispetto alla situazione attuale. Perché? Cos'è la situazione attuale? Allora, l'ultimo caso è questo. C'è un paziente che cosa fa? Compie il gravissimo errore di aprire la finestra e poi alza il letto, il paziente col telecomando apre la finestra. Peccato che alzando il letto col telecomando mandi fuori dai cardini la finestra. Tu ti chiedi perché, e se alzi il letto esce dai cardini, la fa uscire dai cardini, la finestra si stacca dai cardini e crolla sul letto. Tu capisci che magari eri lì per una piccola operazione e hai rischiato di restarci per sempre. Ora adesso manca solo che dicano sulla scorta di quello che succede in Sicilia, è colpa del paziente che cosa apri la finestra. Il problema è che non ci doveva proprio essere il paziente, perché quella è una stanza per uno, ne hanno messi due, tra l'altro gli infissi sono vecchi, e hanno messo il letto proprio sotto la finestra. Ora non dovrebbe essere un reato mettere un letto sotto una finestra. Certo che se poi appena tocchi alzi il letto, o almeno chiariscono, puoi alzare il letto fino a, se no occhio che ti crolla la finestra addosso. Questa è la situazione all'ospedale di Livorno. E chiudo, perché non mollo il colpo su, a me non me ne frega nulla che vengano fatti gli annunci durante la campagna elettorale, magari per le europee. Allora, abbiamo raccontato la settimana scorsa che sulle liste d'attesa è tutto fermo, è stato approvato il cosiddetto piano Schillaci, un solo decreto su sei decreti attuativi, e anche perché tutta la piattaforma che doveva monitorare le liste d'attesa per poi partire con le iniziative la doveva sviluppare l'Agenas, ma il direttore se n'è andato, il direttore generale dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Alberto Mantoan, si è dimesso e dovrebbe essere sostituito da un commissario, forse l'attuale capo di gabinetto del Ministero della Salute Marco Mattei, che manterrebbe il doppio incarico. Senza il monitoraggio dei tempi d'attesa non riesce a fare il resto, perché non riesce a avere le informazioni su dove intervenire. Sono già scaduti tre decreti operativi, li abbiamo già raccontato. Il primo doveva arrivare in Gazzetta il 30 settembre, i criteri di realizzazione, funzionamento e interoperabilità. Manca l'appello, manca anche il decreto attuativo di quello che doveva definire come e quando doveva scattare il potere sostitutivo da parte dell'organismo di verifica, cioè interveniva dall'alto, e poi doveva intervenire il 31 agosto. Scomparso anche l'adozione del piano d'azione per il rafforzamento della capacità dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, scaduto il 30 settembre. E poi, attenzione, non sappiamo neanche quando dovrebbero arrivare un altro decreto sulle modalità di gestione del nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni, che se va a punire chi disdice riesci in questo modo da solo a recuperare il 20% delle liste d'attesa. Nel frattempo c'è un ospedale che, secondo i Federconsumatori, assieme a Parma, dopo la USL di Parma, vanta la performance peggiore d'Italia, ed è la ASL Città di Torino. E adesso anche la regione Piemonte si sta mobilitando per cercare di smaltirle, visite ed esami in orario serale, nei weekend, o insediamento dell'unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria dal 24 gennaio, anche perché per ottenere un esame alla tiroide a Maria Vittoria servono 11 mesi, auguri alla tiroide, in via Juvarra un anno intero, negli ospedali Martini e Medeo di Savoia per l'ecografia e linfonodi del collo te la fanno dopo 260 giorni, con buona pace dei linfonodi. Ancora l'esame strumentale dell'addome, anche lì 260 giorni, 11 mesi per una retinografia all'oftalmico, un anno per l'esame diagnostico dell'esofago al Martini, ti conviene mangiare meglio. E poi una visita all'ambulatorio di via Montanaro in 200 giorni, nel presidio di via Savona in 197, molto meglio, al Martini 6 mesi. Una visita ostetrico-ginecologica negli ambulatori di via Pacchiotti e Valletta di 4 mesi, e fa tempo a nascere, e dico, eventualmente uno avesse fatto un controllo, magari non dico che fa tempo a nascere, metto, ma almeno il nome puoi averlo scelto, tempo che ti visitino. La tomografia computerizzata del torace a Maria Vittoria, 4 mesi e mezzo, 105 giorni per una visita urologica negli ambulatori della ASL Città di Torino. E poi capisco ci sono altri temi, io vorrei ricordare che gli italiani sono preoccupati dalla tenuta del sistema produttivo, dalla sanità che sta diventando sempre meno pubblica e solo più privata, nel senso di chi ha i soldi salta la lista d'attesa, chi non ha i soldi aspetta e auguri, e per tutto un insieme di problemucci che non attengono solo ai grandi scontri politici, altrimenti finisce come l'ospedale di Molfetta a Bari, dove hanno beccato un medico che per far saltare le liste d'attesa si faceva pagare sotto banco dai 50 ai 100 euro a prestazione, e altrimenti sarebbero stati eseguiti dopo molti mesi. Non voglio neanche parlare del medico che ha fatto curare la sua gattina, perché dice che era dopo le 20, non c'era più nessuno, ad Aosta, ha detto che pagherà, vabbè, anche la lista d'attesa della gattina. Vedete che non era tanto un tema di viva la diga, e da queste bassezze, nel senso che sono la vita di tutti i giorni, però mi rendo conto che non siano alte strategie, alte discussioni. Voliamo alto con il nostro uccellaccio, ma intanto un applauso alle liste d'attesa italiane. No, professor Giulio Sapelli, buon anno, era dal 2024 che non ci sentivamo, tanto.
È passato un sacco di tempo.
Un sacco di tempo, però
meglio
che...
tardi che mai.
No, ma un sacco di tempo è passato non tanto a livello, diciamo così, oggettivo, ma a livello soggettivo, perché qui stiamo parlando di dazi da ormai 3 settimane. Io non parlavo di dazi da 20, quando è nata Radio 24, da 25, sembrava di parlare delle cose dell'Ottocento, delle guerre, della politica, delle cannoniere, i dazi, la guerra dell'oppio. Ci siamo tornati ai dazi. Si parla tanto di nuovo ordine mondiale o disordine mondiale.
Sì.
Vorrei capire cosa ne pensa dell'idea che il nuovo Trump, cioè il Trump 2, è passato da America First a America More, cioè da un'idea isolazionista, pensiamo solo agli interessi degli americani, dottrina Monroe e via così, e lasciamo stare il resto del mondo, una politica imperialista. L'America è prima, deve essere prima al mondo, e quello che decide l'America deve andare bene anche agli alleati. È d'accordo? Da America First a America More?
Ma adesso, come lei la mette, è piuttosto semplicistico. Ma questa cosa è cominciata già dal 2003, no? Come quando hanno bombardato l'Iraq alla faccia dell'ONU e della Francia e della Germania, cioè, quindi è una cosa che abbastanza, cioè non è una novità. Trump non fa che trasformare, portare sulle pagine di un rotocalco tipo Grand Hotel quello che per esempio Biden faceva con la mano sinistra, mentre con la mano destra parlava di multilateralismo. Non metteva i dazi, ma però creava un dumping sociale finanziando le industrie americane alla faccia di tutta la regolamentazione internazionale e cose di questo tipo. La cosa nuova e inquietante di Trump è un altro invece, è che unisce a questa politica aggressiva che segna poi dopo la fine della centralizzazione capitalistica, che i giornalisti da Grand Hotel chiamano appunto globalizzazione, e l'unisce ad una rivendicazione territoriale. Voglio dire, dato che sa che la posta in gioco futura è il controllo dell'Artico, naturalmente mette le mani avanti già con la Groenlandia. Sa benissimo che chi controlla l'Artico si scontrerà con la Siberia. L'Artico è perché l'Artico è così importante? Perché la Groenlandia è importante? Perché dato che l'Artico confina, come è noto, con la Siberia, la quale a sua volta confina con l'Indo-Pacifico, è proprio sopra il Giappone. Lei capisce che il tradimento dell'Europa, che ha scelto di allearsi con la Russia di Putin per dei motivi, il tradimento della Germania poi naturalmente, sì, certo. Adesso comincia ad inquietare, ma non tanto Trump, il gruppo delle industrie più tradizionali, fossili, e soprattutto chi, pensi un po', le industrie dello spazio, perché l'Artico si controllerà dallo spazio. tutta la grande innovazione tecnologica in questi ultimi 30 anni deriva dalle conquiste dello spazio. Poi va bene, c'è Trump che manda qualche razzo, così, però voglio dire, tutte cose abbastanza folcloriche. Però di fatto chi controllerà l'industria dello spazio controllerà l'Artico, e chi controllerà l'Artico dovrà necessariamente scontrarsi con la Russia. E quindi questo la dice molto dura, perché aprirà alla Cina la soluzione, ahimè, della sua crisi, che sta cercando a tutti i costi di ritrovare, come diventando una potenza talassocratica come era fino al 1400, cioè potenza marittima. Sappiamo che i cinesi erano arrivati in Africa già nel 400 e il 1500, poi per quelle strane cose della storia cinese distrussero tutte le loro navi, preoccupati della crisi fiscale dello Stato. Quindi il mondo si fa molto interessante. Trump non è che l'espressione generata dal rifiuto della cultura woke foucaultiana, derridaniana, che dell'università francesi è proliferata negli Stati Uniti, miscolandosi con tutta la questione delle quote, eccetera. E si è creato questo personaggio trumpiano che mi ricorda molto le camicie brune della Repubblica di Weimar. Le camicie brune.
Camicie brune, conosciamo la differenza.
Ho detto le camicie brune.
Sì, non fecero una bella fine.
appunto, anche per questo lo dico, perché secondo me Trump è destinato a non fare quella gloriosa fine.
Sapelli, una cosa gliela chiedo da economista, però in questo caso noi le fatto un'analisi molto attenta e anche molto, insomma, alta e lungimirante sulle sfide di questo mondo ormai completamente multipolare, perché a me o bipolare inteso come Stati Uniti e Cina, o multipolare se vogliamo metterci anche la Russia e magari un pezzo del Medio Oriente. Però io volevo tornare sui dazi, perché a me nel suo racconto mi è venuto in mente un po' il grande gioco, che era il modo in cui gli inglesi chiamavano tutto quello che capitava nel, diciamo, nella parte caucasica, insomma, il grande gioco attorno all'India. Allora qui mi sembra di tornare a proposito di molti il polarismo, non dico la politica delle cannoniere, però insomma i dazi secondo me rientrano in questo nuovo mondo, cioè se si torna a un mondo, dico, è vero che Marx diceva che la storia non si ripete mai.
Guardi, un grande economista, non a caso mai ricordato, Paul Krugman, nel 2008 non, nessuno legge i suoi libri, se no non si scriverebbero le stupidaggini che si stanno scrivendo sui dazi. Dice che gli stati mettono i dazi, ma quello che conta sono i rapporti tra le filiere di imprese. Le imprese riescono, mi permetta questo modo di fare un po' così alla zanzara, così se ne fregano in fondo dei dazi, se sono capaci di aggirarli, diversificano, eccetera. Soprattutto oggi, voglio dire, è da tempo che ci sono delle sorte di dazi. Scusi, il WTO è 20 anni che non funziona, perché gli Stati Uniti hanno impedito che funzionasse, perché hanno sempre negato che il tribunale del WTO avesse un senso, e quindi l'hanno. Quindi questa questione che l'economia dietro tutte le robe, la globalizzazione, io ho sempre sostenuto, l'unica merce che ha costi di transazione da 30 anni tendenti a zero è il denaro, perché è simbolico. Tutti gli altri prodotti, chi più che meno, sono stati sottoposti a forme di dazi. Ma guardi quello che succede con una cosa che farebbe benissimo al mondo, che è l'accordo Mercosur-UE. Perché la Francia, che è un paese agricolo e industriale, non lo vuole, perché distruggerebbe gli agricoltori francesi? Il Mercosur non si fa, e di questo non ha parlato mai nessuno. Non erano dazi questi? E che dazi?
Ma
dovete mettervi d'accordo con la scienza, perché io mi rendo conto che gli intellettuali sono una specie ormai non protetta e via di estinzione, ma un po' di attenzione alle cose reali e non alle balle degli economisti pallottolieri di oggi, che sanno solo fare statistiche e non leggono e non sanno più la teoria, bisogna saperla.
Ecco, le chiedo un ultimo.
I dati non sono un gran pericolo.
Ok, no, ma è chiarissima la sua posizione. Professor Sapelli, in una battuta, perché ho un minuto scarso, lei ha citato Groenlandia, Russia, Siberia, Cina, Stati Uniti, non ha mai citato l'Europa.
Ma non esiste l'Europa, c'è un costrutto denominato UE che sta distruggendo l'Europa continentale e industriale. L'Europa non esiste, ci sono le nazioni europee. E questo, e questa cosa dello scontro con Trump sarà la fine dell'UE, perché l'UE non potrà confrontarsi con la ripresa della concorrenza internazionale, perché quello che voi chiamate dazi è la ripresa della concorrenza tra imprese e tra filiere di imprese. Quindi bisogna uscire da questo pensiero unico che ci sta ammazzando tutti.
Beh, quindi lei dice sostanzialmente, attenzione, che la posta in gioco è tutt'altra, cioè è una posta in gioco di carattere geopolitico. I dazi alla fin fine sono più un elemento scandalistico che non
un dato
di fatto.
Scusi, i controlli tecnici non erano dazi, ma tu in America non potevi esportare, andare, se non rispondevi a degli standard tecnici che ti facevano impazzire. Voglio dire, la nostra Confindustria ha un comitato per l'unificazione tecnica, si sono fatti più problemi tipo dazi su quelle cose lì che non i dazi strombazzati da Trump. Ma usate il cervello invece che le orecchie.
No, ma perché sai, in radio devo usare anche le orecchie, però questo...
Non parlo di lei.
Mi preoccupa molto, ma adesso non abbiamo tempo per approfondire il suo giudizio così tranchant sull'Europa o sulla non Europa, ma intanto la lascio volare verso lidi migliori, lidi verso la Groenlandia a questo punto, verso la Siberia, verso quello che potrebbe capitare col passaggio a nord-ovest se si scongelano i ghiacci. E ringrazio come sempre Daniele Brunetti e Livia Caivano e anche il mitico Papa che è entrato con noi, Gianluca Papa, per l'assistenza in redazione in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.